Sono ben due punti, sono questi. Il primo partire da questo autore che fa un'analisi molto simile, un autore tedesco, che fa un'analisi molto simile a quella di Rossetti negli stessi anni, nel 55-56, che è questo Erich Schiwara, che è un autore molto famoso per il mondo tedesco cattolico, perché è stato come l'avversario di Barth, cattolico. Quindi è una figura del tutto centrale. Partivo da lì e poi in un secondo passaggio avrei voluto dire alcune cose in questo senso qui, cioè se l'analisi che fanno è vera, il secondo punto, questo ha delle gran conseguenze soprattutto per quanto riguarda la lettura di quei termini molto elementari, la lettura teologico-spirituale, detto in termini super easy, è la lettura delle vicende personali. Il secondo punto è un tentativo di dire alcune cose: se la cristianità è veramente finita, allora bisogna ripensare tante cose a livello teologico-spirituale nel leggere le vicende personali. Terzo punto, a questo punto forse li ho persi tutti, però terzo punto è: ma se queste cose sono vere, bisogna ripensare alcune questioni, tra le quali io mi azzardo, proprio oggi, proprio mi lancio, e dico una questione da ripensare è il ministero ordinato. Qui ho trovato un testo che a me è molto caro, anche se datato, che è un testo di Ivan Illich, che voi conoscete benissimo, lo sapete, a questo punto qui lo conoscete meglio di me, avete fatto anni su Ivan Illich, e bene, un testo di Ivan Illich che lui scrive nel 1959, ok, quindi un po' di tempo fa, e io pensavo semplicemente di leggerlo, dire alcune premesse e leggerlo assieme, un po' veloce, un po' modello seminario. Come ci organizziamo? Io pensavo di fare così, poi dopo possiamo anche cambiare in corsa, Cioè, pensavo, per ogni tema vado un po' veloce, quindi ogni punto cerco di trattarlo in 25 minuti. 25 minuti in maniera tale possiamo farli tutti assieme, fare il dibattito. Francesco mi diceva, forse conviene che faccio tutti e tre i punti e poi dopo le domande. Però si può anche fare diverso, qua mi dite voi come pensate meglio fare, ok? Quindi io un po' inizio. Quindi, va bene? Francesco, possiamo iniziare? Qua ci sono un po' di cose che io non è che seguo, però intanto possono essere utili. In particolare,
inizio a parlare, inizio a parlare
di questa operetta che io speravo di portarvi, di vendere e di diventare ricco, perché esce oggi, però non è ancora uscita. Casa editrice di Trapani, Ritmi Meridiani, non è ancora uscita, che è questa operetta che esce in questi giorni, che abbiamo curato, che è un'operetta sull'idea di Europa. E quindi questa operetta è pensata in quattro tappe, cioè una lunga prefazione, quattro tappe, di cui la prima tappa, vedete, l'Europa platonica aristotelica, la seconda tappa è l'Europa politica, la terza tappa è l'Europa dello spirito, la quarta tappa è l'Europa cristiana. Ed è un testo molto interessante. Per quale motivo? Perché lì riuscite a seguire. È un testo molto interessante perché lì lui che cosa cerca di fare? Cerca di ripensare le categorie politiche, sociologiche, umane, filosofiche e soprattutto teologiche con cui si è pensato fino adesso l'Europa. Ok? Con cui si è pensato fino adesso l'Occidente. In maniera particolare lui usa un metodo che dico solo una parola, su questo non vi voglio stordire, usa un metodo che è quello di vedere grandi categorie e farle interagire. Quindi lui ragiona, e questo, su questo penso che noi riusciamo a intenderci, lui ragiona per sistemi, non ragiona semplicemente per fatti, anche se cerca di interpretarli i fatti, ragiona per sistemi. E un testo molto bello è questo, è un testo che lui scrive, vedete, è quel testo che lui scrive nel 33, Nation Stat Here, che Nazione, Stato e Chiesa, che è molto interessante perché i gesuiti di quegli anni lì, di questa rivista che è molto famosa, Stimmen der Zeit, fanno un ragionamento di resistenza al nazismo sul piano delle idee. In particolare lui fa un'analisi sulle categorie platoniche e aristoteliche, ma a questo a noi non interessa. Lui che cosa contesta al nazismo? Al nazismo contesta una cosa, penso, molto importante per noi da capire. Contesta la pretesa di omogeneità, tra la nazione, il popolo, la Chiesa e la dimensione spirituale. Lui ce l'ha con questo Rosenberg, che è uno degli ideologi di quel Glaubensbewegung, il movimento della fede dei cristiani tedeschi, che hanno come idea che cosa? Di togliere la separazione, di cancellare l'Antico Testamento, ma non solo, di togliere la separazione tra la Chiesa luterana e la Chiesa cattolica. Cioè questa nuova Chiesa tedesca sarà appunto una nuova Chiesa. Bene, Shivara contesta molto fortemente questo tema, il tema della, detto in termini elementari, il tema di una omogeneità spirituale, politica, ecclesiale. E questo è interessante perché ci mostra dove sta il suo animo. Dico un'altra cosa che ci permette di capire meglio le questioni, e qua ci sono delle questioni che non interessano. Lui si chiede qual è il punto di partenza della sua riflessione sull'idea di Europa, e questo vi chiedo di tenerlo a mente. Il punto di partenza che lui ottiene è questa sua diagnosi sul fatto che il nuovo equilibrio post-bellico che si crea nel 1955, no? La creazione del patto di Varsavia, l'ingresso della Germania Ovest nella NATO, sono il segno non di un nuovo mondo che inizia, ma del vecchio mondo che va in frantumi. E quindi lui si fa, dentro questa analisi che lui fa, dice: bene, ma allora noi dobbiamo riflettere proprio in maniera diversa sull'idea di Europa, traduciamo, sull'idea di civiltà cristiana, traduciamo, sull'idea di Chiesa. Ci siamo fin qua? Si segue la Santa? Ditemi se non si segue. E quindi lui si fa questa domanda, e ripercorre la storia, la filosofia, le vicende, nel tentativo di, per così dire, trovare, in termine molto tedesco, l'essenza dell'idea d'Europa. Alla fine dell'operetta, che spero che leggerete comprandola, è il problema è la questione del cristianesimo, cioè dentro questo mondo che, per così dire, che sembra fermarsi, ma che di fatto si disfa, qual è la funzione del cristianesimo? Il suo problema dell'ultimo capitolo avete visto, no? L'Europa cristiana, che noi subito freniamo a sentire questa parola, però il suo problema è quello: il cristianesimo adesso cosa deve fare? Bene, il primo capitolo è una storia della filosofia che lui fa, è un viaggio pazzesco e quindi ve la risparmio. Per lui la cosa importante è semplicemente questo: l'idea dell'Europa dal punto di vista filosofico è del tutto tranne che una la trascrizione di una realtà omogenea, e quindi dice l'Europa senza l'Asia e l'Africa non esiste, l'Europa come un unico popolo non esiste, perché comunque è una stratificazione di popoli. Ma su questo,
questo non entriamo. Il secondo capitolo invece lui si sofferma moltissimo
sull'Europa politica e dice al centro della, per così dire, al centro della costruzione di un'Europa politica è l'idea di Berit, di alleanza. L'idea di Berit e di alleanza che dà forma alle varie, alle città, agli stati e via di seguito.
In particolare per lui è molto importante che cosa?
Che l'idea di Berit ha delle radici ebraiche e cristiane, ed è molto importante perché dice, parla del fatto che l'Europa può essere, il Berit ha come struttura quella di essere un patto tra differenti. La sua questione è questa, è un'alleanza tra differenti. Però
non voglio, su questo voglio andare un po' veloce. A questo punto è molto interessante che lui, dentro la sua idea di Europa,
pensa che la capitale della futura Europa sarà Vienna. Questo lo dico perché è un'idea del tutto peregrina. Però perché è importante? Perché permette di capire che cosa lui pensa. Perché l'Europa, Vienna potrebbe essere la capitale? Perché il luogo è il simbolo storico e geografico di una città di frontiera, di un luogo di incontro tra Oriente e Occidente, tra mondo latino, slavo e tedesco. È la capitale simbolica di quella che per lui è l'Europa politica, cioè una multiplex unitas, cioè è simbolicamente un luogo in cui le differenti si incontrano.
Bene, a questo punto
andiamo un po' più nel nostro specifico, arriviamo all'Europa dello spirito. Lui dice cosa succede nella filosofia moderna. Nella filosofia moderna, voi vedete, lui tira dei fili pazzeschi. Nella filosofia moderna succede che lo spirito si secolarizza e quindi lo spirito diventa, la spiritualità diventa figura del matematizzabile. Questa è una tesi tipica, no, della filosofia di un certo punto. Pensate a Heidegger e a tutta questa gente. Cioè l'idea che a un certo punto lo spirito si secolarizza e diventa dominio sulla realtà. Qual è il simbolo, l'esito finale di questa secolarizzazione dello spirito? Le armi atomiche. Le armi atomiche sono il simbolo di una realtà perfettamente dominata e che ha questa potenzialità distruttiva. Ok, quindi lui dice l'Europa dello spirito subisce questa prima forma di radicale secolarizzazione, cioè lo spirito diviene da luogo di apertura alla vita, luogo di dominio sulla realtà. Ok? Però lui dice, ma questa cosa qui
ha
anche una dimensione politica e filosofica, e mostra questo, che il sistema occidentale e il sistema orientale, pensate all'introduzione, sono entrambi figli della stessa secolarizzazione dello spirito. Qua sarebbe molto interessante, se qualcuno ha voglia di leggere questa opera che è in tre volumi, infinita, cose simili dice De Lubac sulla posterità spirituale di Gioacchino da Fiore. Interessantissimo. E ma cosa vuol dire Shivara in questo testo?
Vuol dire questo, che da un lato
c'è il calvinismo che influenza tutto il mondo anglosassone, il mondo statunitense, e dice così: l'idea nata a Ginevra di una terra razionale divina secondo legge e ordine si diffuse con il puritanesimo, conquistando l'Inghilterra e il Nord America, che ancora oggi sono formati interiormente da questa idea. Ne è scaturito il pensiero di una terra razionale divina anglosassone che, secondo legge e ordine, ha portato e porta al mondo di funzionare e ai risultati di un capitalismo fondato sul calvinismo. Un tale capitalismo, oggi mondanamente chiamato prosperity, avanza verso sviluppi sempre maggiori, ma ancora oggi basati sul dinamismo di uno spirito divino che guida e spinge coloro che sono da lui eletti e predestinati. Voi vedete, sabato scorso abbiamo fatto questa giornata sul rapporto Chiesa-Israele e a un certo punto uno ha parlato di come nella fondazione dell'anima degli Stati Uniti è stata trascritta questa idea di essere un popolo eletto, guidato dallo Spirito. Quindi, da un lato vi è questa tesi. Il mondo capitalista, cioè il blocco occidentale, è figlio di questa secolarizzazione dello Spirito. Ditemi, ci siamo fin qua? Ditemi, più o meno si segue? Ditemi, non voglio mica perdere.
Il problema che lui dice è: ma questa cosa qui è la stessa cosa che anima il blocco sovietico. E tirando delle linee pazzesche, ma poi non è l'unico che le tira, lui mostra che il marxismo è una nuova declinazione del regno dello spirito che si vorrebbe realizzare dentro la storia stessa. Così il materialismo dialettico nasce come nuovo spirito rivoluzionario e tuttavia, anche se fin dall'inizio vuole essere ateo o antiteistica, scaturisce essenzialmente dal profetismo rivoluzionario del primo ebraismo. Per quanto Marx voglia sembrare ateo, è nel profondo un ebreo della più antica, genuina alleanza. Lui che cosa dice quindi? Lui dice proprio questo, che entrambi i sistemi sono frutto della secolarizzazione dello spirito. Qui dico una cosa che vi interessa il giusto, però è importante, che questo non è semplicemente il fatto che le idee cristiane si secolarizzano nella storia, ma c'è anche un fenomeno inverso, cioè i sistemi si risacralizzano, assumono degli aspetti religiosi. Questo c'è un testo molto bello degli ultimi anni di questo storico del fascismo che questa cosa l'ha studiata molto, che è le religioni politiche, interessantissimo, dove si vede che il processo non è soltanto l'idea religiosa diventa storica, ma la storia assume tratti religiosi. Su questo si potrebbe parlare un sacco, ma non è il nostro punto. Per noi è molto importante che a questo punto lui, arrivato a questo punto, dice: bene, allora le questioni teologiche sono del tutto centrali. Se in questo momento la nostra situazione è questa, è legata così fortemente a delle matrici teologiche, noi dobbiamo un sacco pensare sui concetti teologici. Questa idea, mi raccomando, non è di Shivara. Pensate al grande maestro del diritto omogeneo al nazismo, Carl Schmitt, che voleva la sua frase: ogni concetto politico è un concetto teologico secolarizzato. Ok, quindi a un certo punto lui dice: qua la questione teologica è importantissima. Passaggio inoltre, e lui come fa? In questo quadro lui dice: ma allora noi dobbiamo concentrarci semplicemente sull'aggettivo cristiano, Christlich. Che cosa significa cristiano? Perché il problema per lui a questo punto è trovare esattamente che cos'è il cristiano. E lui utilizza questa antica dottrina di cui lui fa proprio la chiave di volta della sua teologia. Per capire cos'è il cristianesimo devi capire la teologia dello scambio.
quello che è il commercio dei padri e dei medievali. Leggo questa cosa. Lui dice così: il mistero più intimo di Gesù di Nazaret, come Messia degli ebrei e Redentore del mondo, è questo scambio tra Dio, il Santissimo, e l'uomo peccatore. Scambio che Paolo indica con il termine katallagè, riconciliazione, tra il Dio totalmente altro e beato e l'uomo totalmente altro e infelice. Prova a tradurre. È possibile che il cristianesimo, per Shivara, sia la base di una civiltà cristiana, di una città cristiana? La risposta di Shivara è no. No. Perché il cristianesimo è il cristianesimo dello scambio. E quindi è sempre là dove è Gesù. E Gesù dov'è? Muore fuori dalle mura. E quindi il cristianesimo è strutturalmente in tensione rispetto all'idea della costruzione di una città cristiana. Non so se riesco a spiegarmi. Poi lui dice delle cose molto più articolate. Mi raccomando, la cosa che ci tengo a dire è questa, poi io ho quasi finito. Questo Shivara è il teologo dell'analogia. Quindi è il teologo che per Balthasar, per Ratzinger, per Rahner, non viene concepito come un personaggio di nicchia, viene percepito come colui che nella maniera più acuta riconcilia la filosofia e il cristianesimo. La cosa per me importante è questa, cioè lui è la bandiera del cattolicesimo in questi anni, eh? Quindi questo tipo di analisi, che a noi sembra un'analisi di nicchia, è fatta da una delle figure più autorevoli della teologia tedesca di quegli anni. Bene, a questo punto lui dice questo, e con questo scambio, tra l'altro Dio, il tre volte santo e altro, l'uomo del peccato, codesta catallagè, come reciproca alienazione totale, è la vera, propria, concreta alleanza tra Dio e l'uomo, stabilita per rinnovare l'antica. A questo punto lui dice che cosa? Quindi, qual è il servizio di un'Europa cristiana? Il servizio di un'Europa cristiana può essere strutturata soltanto intorno a questa idea dello scambio. Quindi, cosa afferma? Afferma che, basandosi sulle analisi di questo teologo e storico, che voi so che avete già studiato, perché è venuto Zamagna a parlarvi, è Friedrich Herr, lui su un'analisi di Herr mostra che cosa? Che l'inghippo è perdere la connotazione cristiana, cioè fare del cristianesimo una nuova antica alleanza. Cos'è lo specifico del cristianesimo? È lo scambio. Qual è il rischio? Il rischio è perdere questo specifico e farne una nuova antica alleanza. E cosa dice Ea? Dice così. Dice, e questo lui parla Shivara che cita Ea. Siamo vicini alla fine, mancano 5 minuti. Certamente fu in origine un'idea cristiana che il Paolino, corpo di Cristo, si ampliasse in una agostiniana città di Dio e in un sacro impero costantiniano e medievale come forma di un occidente cristiano, ma come prova il modo inconfutabile dello storico austriaco, questo regno di Dio sulla terra si sviluppò come una nuova antica alleanza di un popolo eletto, poiché i Carolingi, come l'imperatore bizantino, gli Ottoni, Johann Staufen, gli Asburgo, si vedevano e agivano unicamente come gloriosa presenza della maestà divina sulla terra, fino a vedere nei senza Cristo e senza Dio unicamente il nemico che doveva essere sterminato con le crociate o costretto al battesimo. Esattamente l'opposto dell'idea dello scambio. Ed è molto interessante che lui si basa sull'analisi di questo Er, che dice: l'esperimento di omogeneità che va da Costantino a Hitler è storicamente fallito. Qual è l'inghippo? L'inghippo è che per Shivara questa questione dura fino ad oggi. Dice Shivara: sicuramente fu, ed è un'idea cristiana, quella dalla quale, dalla metà del XIX secolo e soprattutto dopo il crollo seguito alle due guerre mondiali, cioè l'oggi di Shivara, il 55, sono nati in Italia, in Germania, Francia, Spagna e Belgio i cosiddetti partiti cristiani, il cui programma consiste precisamente in questa restaurazione di una società cristiana. Ma la società cristiana dell'antico romanticismo, così come il socialismo cristiano, degli eterni partiti cristiani, è cresciuta e ancora cresce fino a diventare l'ultima nuova versione di un'antica alleanza, di un organismo cristiano, nello stesso modo in cui il popolo di Israele si considerò sempre nuovamente un organismo di Dio vivente per se stesso. E contemporaneamente chiuse gli occhi sul fatto che sia l'Israele dell'Antico Testamento, sia l'Israele di Dio del Nuovo Testamento, qua c'è un problema ma non ve lo dico, sono unicamente strumenti scelti da Dio per sempre nuovamente uscire dalla propria terra e dalla propria parentela. E quindi lui come conclude? Conclude così: per questo una vera e nuova Europa cristiana, intesa come Occidente cristiano, può consistere unicamente nel fatto che noi cristiani, con il Cristo amico e commensale dei peccatori, diventiamo sinceramente amici dei peccatori e ci sediamo a mensa con loro per essere solo così cristiani. Quindi, qual è il punto? Qual è la sua domanda? In questa sua analisi complessiva, lui si chiede: qual è lo specifico del cristianesimo? E per finire, penso che sia molto utile concludere con un testo, con un testo di Dossetti. Il discorso che Dossetti fa nel 3 novembre del 56, in consiglio comunale, sui fatti di Suez e di Ungheria. Ed è molto interessante perché questo testo è bello tutto, è molto articolato, io cito soltanto alcune cose. Dice così: lui parla, sua espressione tipica, il fatto che entrambi i blocchi, orientale e occidentale, sono malati della stessa malattia. Famosissima questa frase, no? Sentivo rumore di catene in entrambe le parti. Poi mostra, parlando di Suez, come l'intervento di Francia e Inghilterra sono la manifestazione più profonda di una mancanza radicale di grandi idee direttrici, di profondi motivi di alimentazione morale e spirituale, di seria capacità di assumere la guida della vita spirituale dei popoli. Quindi, cosa significa per lui questo? Significa che sia la cultura marxista, che per Dossetti con l'invasione dell'Ungheria è finita, sia l'evento di Suez, che per lui è simbolo dell'esaurimento anche della forza creatrice della cultura, tra virgolette, del mondo occidentale, del cosiddetto mondo libero, sono culture verso la fine, che vivono già la fine della propria fatta creatrice. E lui dice così: la mia cultura è da un pezzo che è andata in pezzi. E in fondo perché è andata in pezzi? È andata in pezzi perché io, e credo un po' tutti noi, siamo figli di un certo tipo di cultura, che non è, notate bene, né la cultura borghese, né quella marxista, vado avanti. E quindi, se siamo veramente dotati di volontà sincera e retta, non possiamo sottrarci, noi uomini di mezza età soprattutto, al travaglio profondo che gli eventi di oggi si stanno verificando, impongono in maniera ancora più pressante alla nostra coscienza, cioè non possiamo sottrarci a sentire infrangersi, veramente infrangersi, gli strumenti culturali che hanno formato i nostri maestri. Quindi oggi sono un uomo senza maestri, senza cultura, che denuncia la liquidazione del proprio pensiero di fronte alla crisi di una civiltà che non è crisi di questa o di quella parte, ma che è crisi veramente totale. Voi vedete che l'impianto di pensiero è simile. C'è questa diagnosi sulla situazione dell'Occidente e questa percezione che le sintesi culturali del passato, seppur riaggiornate e riammodernate, hanno esaurito la propria forza vitale. Per lui la fine della cristianità vuol dire questa cosa qui, che le sintesi culturali del passato si sono infrante e finito, stavolta ovviamente finito, e questo significa per lui che ecco perché per me oggi ogni uomo che si trova a misurare la propria coscienza, la propria cultura, i propri strumenti, le proprie chiavi di interpretazione con gli eventi di fronte ai quali è posto in queste ore terribili, non può altro che sentire un travaglio profondissimo che gli pone perlomeno il dubbio dell'esigenza di una revisione radicale. Questo penso che sia il punto per noi molto importante. All'interno di questa analisi, sia per Shivala sia per Dossetti, il problema è una revisione culturale di tutti gli strumenti. E loro lo fanno come? Lo sapete meglio di me. Shivala lo fa come? Cercando di capire qual è il criterio del discernimento cristiano. Però c'è un presupposto. Qual è il presupposto di cui Dossetti parla? Ed è colpisce moltissimo che lo fa in consiglio comunale. Lui a un certo punto invita chi lo ascolta al problema della libertà interiore. Cosa significa libertà interiore? Significa una cosa che capisci, che tutti noi capiamo che è molto difficile, perché dice così. Questa è l'ultima slide. Facciamo dei passi avanti, noi, io e noi tutti, e voi tutti. Muoversi, progredire, vuol dire conquistare noi la libertà interiore, prima di pretendere di dare la libertà agli altri, ai popoli, alle nazioni e ai continenti. Vuol dire abbattere i propri schemi, anche se sono stati cari, anche se in essi si è creduto, si è sofferto, si è combattuto, si è rischiato la vita, il carcere e la morte. Vuol dire tormentarsi. Sì, vuol dire avere il coraggio a un certo momento di essere nudi, privi di tutto, privi di ogni possesso interiore, che è sempre il possesso più caro, al quale si è sempre più attaccati. Vuol dire giocare tutto o non giocare tutto delle proprie cose esterne, del proprio patrimonio, della propria posizione. Questo, secondo me, l'ho aggiunto, è sempre in questo discorso che lui fa in consiglio comunale, perché ci dice che se le analisi precedenti hanno un qualche senso, qual è il problema? Il problema è che per farle proprie è necessario toccare che cosa? La libertà interiore, quindi le rappresentazioni interiori. E E Dossetti sa che questa è la cosa più difficile. Non so se sono riuscito a spiegarmi, poi adesso provo ad andare avanti. Bene, questa è la fine della prima parte, sono andato molto veloce e via di seguito.